versetto 19, ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivete.
Lui come segno, la sua figura fisica scompare, e scompare definitivamente per chi non crede,
certo.
Per lui è annientamento, e per chi crede invece rimane il pensiero di Dio.
Maria?
Franco? Sto ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Questo poco si riferisce al poco che lui rimane ancora con la presenza fisica,
certo.
Ma voi mi vedrete, quindi loro passano dalla presenza fisica alla presenza intellettuale, diciamo così, la coscienza intellettuale, ma voi non vedrete?
No, vedere vuol dire
trovare. Voi mi vedete, non dice vedrete, dice, ma voi mi vedrete.
Vedrete. Quindi il vedere e trovare la presenza
reale.
Constatare.
E questo mi ha richiamato.
Quello è l'aspetto di conoscenza del padre e del figlio.
Ecco, con questo vedrete, e poi è proprio questa realtà che quando uno pensa a che è la realtà.
No, non è capito niente.
Allora,
ho detto che non è pensando a che tu trovi.
No, non è. Quindi questo, voi mi vedrete
perché io vivo e voi vivete.
Perché io vivo e lui vive nel Padre, lui il suo vivere è nel Padre, vivo nel Padre. Quindi dice il perché voi mi vedrete, perché io vivo nel Padre. Sì. Perché io vivo e voi vivete, e voi vivrete, cioè voi riceverete l'essere della conoscenza che io sono, che io sono nel Padre.
Sì. Giovanna?
Posso chiedere un po' una cosa?
Forse,
perché parlando con Franco mi ha richiamato una cosa che è parlato di presenza fisica, purtroppo conoscenza intellettuale, tecnica, intende, e poi constatazione. L'altro giorno a San Giorgio, una mattinata, ho fatto questa domanda, ho detto, ma che differenza c'è? Perché il versetto era, ci sono alcuni tra voi che vedranno il regno di Dio in tutti i suoi splendori nella sua presenza, prima di morire. E io, prima di morire, già su questa terra, io ho chiesto, ma che differenza passa tra chi, per grazia di Dio, vede già il regno di Dio su questa terra, arriva a Pentecoste su questa terra, e cosa aggiunge dopo che è la morte fisica? Come hai detto tu? Qui, fin tanto che si è qui, si intende, dopo si constata. Allora, questo intendimento qui, finché si è qui, corrisponde a quello a conoscenza intellettuale?
Corrisponde a conoscenza intellettuale.
Sì, ma si constata anche che arriva questa cosa, no?
E allora, dopo, per constatare, bisogna proprio essere liberi da ogni legame e quindi anche da questo, da quello che si fa subire il corpo.
Sì.
Che il mondo non mi
vedrà più. Vuoi fare silenzio per fuori? Ma nessuno ti ha chiesto se ti credi, scusa, nessuno ti ha chiesto. Quando sei al momento ti si chiede, credi tu? Adesso nessuno ti ha chiesto di credere.
No, nel senso che non c'entra chi credo io, credo io. Lo vedo in contraddizione, quindi va approfondito con quello che hai detto a Cristo poco fa, nel giro prima. Hai detto che quando si vede si constata, ecco, no? Quando. Anche solo la verità, la luce, ti fa constatare.
Certo.
Se no che razza di visione
è? Le donne sono potenze. È una potenza.
Ma le cose vanno precisate. Perché non
è una forza della natura. È una forza della natura.
Domenico, aiutami tu.
Sì, dice bene San Paolo. Donne nelle assemblee e
tazze. Tazze, San Paolo. Vabbè, Giovanni.
Proviamo a stare zitte noi, vediamo chi parla.
C'è anche disperazione.
Proviamo, facciamo.
Oh, che grazie, signore. Giovanna.
Sì, donna.
Questo che il mondo non mi vedrà più, no?
rispetto a quello che Gesù dice, che tutti lo cercheremo, no? Però chi lo cercherà? Lo stretto e chi invece lo cercherà? Tratto.
Ma tutti lo cercano già adesso. Tutti gli uomini sono affamati di Dio, tutti gli uomini cercano Dio, tutti, stai tranquillo. Se una passione assoluta, tutti cercano Dio. Tanto che salgono sull'arce per cercare le mele, sbagliano luogo. Non è sbagliato l'arce, e non sono sbagliate le mele. È sbagliato l'uomo che cerca le mele sull'arce. Capito?
Sì, allora quindi chi cerca, che però non trova, perché chi cerca tratto trova, chi cerca invece costretto non trova. Mm. Quindi non cerca Dio, cerca altro.
No, cercano tutti Dio.
Sì, ma non
cercano
lo sa.
Più l'assoluto, sbagliano il luogo.
Certo, però non sa di cercare Dio.
Sbagliano il luogo. Cercano l'assoluto, l'assoluto è Dio. Sbagliano il luogo.
No, ma chi è tratto da Dio anche...
Tutti sono tratti da Dio.
Sì.
Tutti. Tutti sono tratti. Dio trae tutti. Siamo tutti tratti da Dio.
Se si sperimenta...
Sbagliano il luogo.
Se sperimenta l'assenza di Dio, però uno desidera conoscere Dio, allora vuol dire che... cerca Dio, ma se invece si sperimenta l'assenza di Dio ma non si sa, chi non lo cerca non lo sa.
Sbaglia luogo, tutti sbagliano luogo.
Non sa di cercare Dio, non sa di cercare Dio.
Ma scusami tanto, ho detto che stanno sbagliando luogo, tutti quanti cercano l'assoluto. Chi vive per il denaro, vero? Vuole che il denaro diventi assoluto, cioè diventi Dio. Chiama la donna, vuole che la donna sia Dio, mi capisci? E in tutte le cose si cerca l'assoluto, cioè si cerca Dio.
Ma non si sa.
Ma sapete tutta una cosa, tutti quanti, dico, tutti quanti sono dei cercatori di Dio. Gli uomini necessariamente non possono fare a meno, c'è l'inferno perché si cerca Dio. Tutti quanti sono dei cercatori di Dio. Sbagliano il luogo, quindi difetto di intelligenza. E quindi sbagliano il luogo. Se io vado, passo tutta la vita a cercare delle mele su un larice, però fatico da matti, maledico Dio, perché dico Dio, guarda che hai fatto un albero sbagliato, eccetera, non trovo le mele, no, non mi capisce, ed è tutto un difetto di intelligenza. All'ultimo Dio mi tiene ancora semo, e quindi come ricompensa, semo, dico, dovevi saperlo, è certo che dovevo saperlo, ma erano tutti cercano, non mi capisci, tutti quanti cercano, sbagliano il luogo. Il denaro, la donna, le creature, la carriera, il lavoro, i posti di lavoro, tutto quello che tu vuoi, la casa, la famiglia, sono tutti luoghi sbagliati. Ma tutti quanti cercano Dio. Tutta la fatica che c'è nel mondo è tutta la fatica per trovare Dio, cioè per trovare questo assoluto. E tutta la fatica si fa per cercare di rendere assoluto una cosa che non può essere assoluta.
Cerca fuori, però
appunto
Dio,
sbaglia
no?
Luogo sbaglia
no,
luogo,
ma anche quando chi fa la giustizia, no?
Ma si sbaglia luogo, è tutto uno sbagliare luogo, e quindi sbagliando luogo cosa fai? Ecco, tocchi niente e fai esperienza di niente, infatti che è inutile.
Diverso da chi fa la giustizia e cerca fuori, però cerca ancora un luogo sbagliato, e chi invece cerca Dio nel denaro,
sì, ma dico però profondamente, dico, tutti quanti cercano Dio, sono tutti cercatori di Dio. La passione che domina tutti gli uomini sono quelle, se vuoi conoscere che cosa è l'uomo, lo devi conoscere sotto quell'aspetto lì. L'uomo è un essere che subisce, non è lui che legge, l'uomo è un essere che subisce la passione dell'assoluto. Capito? E la chiave di volta per leggere l'uomo è quella, l'uomo è una passione dell'assoluto. Anche per leggere tutti gli errori che fa, eh? Sì. Santo.
Il figlio trae la vita dal padre.
Dal padre.
Quindi l'unificazione finale, perché ci ha insegnato, cioè ci ha portati a unificare fino a quando lui va dal padre, che è la vita, e se porterà anche noi, sarà vita anche per noi, quindi certo. Lo vedremo.
Certo.
Questo fra poco il mondo non mi vedrà più, certo. Ma non lo vede più in senso fisico.
Non lo vede più in senso fisico, cioè nel senso che non parla più, cioè non percepiscono più la parola. Dunque, lui in un primo tempo però, viene tra noi è unito, ecco, il suo spirito è unito alla sua presenza fisica, mi spiego, per cui è una presenza che parla, la presenza è uomo, la presenza no, è uomo, non può essere spirito, la presenza no, però la parola invece è spirito. Quindi abbiamo questo abbinamento, mi spiego, Dio, vero? Ecco, unisce il segno allo spirito, però il segno non è spirito, quindi io non posso, dico io seguo Cristo perché ha i capelli rossi e quindi questo è Dio. Ecco, no. Quindi abbiamo un segno che è materiale. In questo segno materiale c'è una parola che è spirituale. Le mie parole sono spirito e vita. Il suo corpo non è spirito e vita. Mi spiego? Per cui se io abbraccio il corpo non arrivo allo spirito. Ma se io seguo la parola, ecco, che mi arriva attraverso questo corpo, ecco per cui ecco, c'è la distinzione, cioè la persona non è il fisico. Noi facciamo confusione tra fisico e persona, ma la persona non è il fisico. Mi spiego? Ecco, la componente essenziale della persona è tutto pensiero, tutto spirito. E fino a che non arrivo al pensiero, io credo, mi illudo. Dico, io amo quella persona perché amo il suo fisico. Sto fresco, mi capisci? Quella persona mi sfugge per la tangente e io resto con un vestito, capisci? E la persona mi è scappata. Quindi noi ci illudiamo, capisci? Noi tratteniamo un abito e l'altro ti scappa, capisci, per la tangente. Ecco, perché? Perché l'essenza è spirito. Capisci? Ora, è attraverso il segno che lui mi parla. Ma a un certo punto lui mi lascia l'abito, mi piego, mi lascia l'abito e la persona se ne va. Perché la persona ritorna al padre, capito? E se io non la seguo quando lui mi sta parlando, dopo io quando sono solo non posso più stabilire il contatto, perché il contatto mi viene da lui che mi sta parlando. Mi spiego, è quello che dice, senza di me non potete, mi capisce? Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Ma quindi soltanto in quanto lui mi parla e io ascolto, in quel punto io posso camminare con lui, e se resto in questo ascolto fino alla conclusione, cioè fino a quando lui mi porta al padre, lì allora c'è la, capito, il compimento, d'accordo? Adesso io perdo il contatto. Ora, perdo il contatto, dico, è come io ho perso il momento in cui sono invitato a cena. Mi spiego, io ti dico, no, non posso venire. Poi dopo mi viene il desiderio di andare, ma adesso ormai ho perso il contatto. Mi dico, non posso più. E mi illudo ancora, ma non posso più, capito?
Sì. Quindi questo, io vivo e voi vivete. Io vivo perché nel Padre.
Perché lui vive in quanto... riporta tutte le cose al padre, capisci? Riceve tutto al padre, riporta tutto al padre, no? Voi vivete in quanto riportate tutto con me, riportate tutto al padre. Ricevete tutto dal padre, capito? La vita è questa comunione, no? Capisci? Questa comunione che riceve tutto e riporta tutto, no?
Allora, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Il mondo non mi vedrà più perché non lui smette di parlare, no? Come detto.
Certo.
E voi mi vedrete? Vuol dire che loro continuano...
No, voi mi vedrete perché voi siete passati dal segno allo spirito, lo spirito rimane. E come non so, sto parlando in questo momento qui, dico, certamente, poi dico, cessando di parlare, allora, chi ha ascoltato le parole ed è arrivato allo pensiero, nel pensiero continua a vedere le mie parole, ecco, mi capisci? Sì. Ma chi si è fermato sotto le parole e non è arrivato al pensiero,
sì,
passate le parole, passa tutto, mi capisci? Non mi vedo più, non mi sente più, capito questo?
Sì,
quindi,
sì, sì, sì.
Quindi ora la parola è necessaria perché fa da ponte. Se però l'altro non segue e non arriva al pensiero, perde la parola e poi perde il pensiero, perché la parola a un certo momento ti lascia il silenzio, ti lascia il vuoto, capito? D'accordo? Capito?
È solo che c'è un momento in cui anche i suoi discepoli non lo vedono più, quindi c'è solo il mondo non lo vedrà più, perché dall'altra parte c'è ancora un poco e voi non mi vedrete più, un altro poco e mi vedrete. Quindi se voi sarete nella tristezza, perché quindi non è solo che il mondo non lo vede più, anche pur restando nelle sue parole c'è il momento della sua essenza che è ancora una parola.
Perché anche negli apostoli c'è questa parte di mondo che deve essere superata, c'è questa parte di mondo che deve essere superata, quindi c'è un momento in cui anche quello che ho detto agli altri adesso lo dico anche voi, però non quindi, mi vedrete più, ce ne mancano ancora un poco, poi mi rivedrete, però in questi altri qui c'è la promessa.
Sì, c'è seminata
per
la
cui,
parola.
Ecco, c'è seminata la parola, vedi, loro portano così, per cui tu non senti più la parola, però quello che tu hai capito del pensiero, quello ti rimane. Che vuoi diventare una promessa, mi capisci? Ecco, invece quell'altro che non è passato al pensiero, ha perso tutto, mi capisci? Non ha la possibilità di passare allo spirito, capito?
Sì, ancora un po' che non mi vedrete più, cioè il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E poiché io vivo, voi vivrete. Quindi. Se dopo il suo andarsene, no? Noi permaniamo nel pensiero di Dio, persistiamo. staccamo, diciamo, rimaniamo fedeli a questo pensiero di Dio, ma non ci staccamo per niente, poiché Lui è in noi e Lui vive, perché la sua vita è il Padre, darà a noi la stessa vita, certo, sua, che quella del Padre.
Certo. Sì, perché la vita si riceve dal Padre. Se Lui ci conduce al Padre, noi possiamo ricevere dal Padre quello che riceve Lui.
Certo.
Ma se Lui non ci conduce al Padre, o perché noi ci siamo separati dall'ascolto di Lui, eccetera, quanto, vi prego, ecco, noi perdiamo Lui, perdiamo la vita. D'accordo? Pinuccia.
Questo poco è come dire, bisogna affrettarsi, no? Perché per tutti arriverà sia il mondo, quello che non mi ha ascoltato, che voi non mi vedrete più. Cioè Lui passa.
Cioè i segni passano.
I segni passano.
No, Lui non passa, i segni passano.
Sì, ma la sua presenza fisica passa.
Presenza fisica è il segno, no? Sì. I segni passano.
Cioè la sua presenza fisica ci significa, cioè ci fa capire che tutti i segni all'inizio portano con sé lo spirito.
Certo.
Cioè quando Lui ci parla,
no, perché
quando
tu in realtà dice... tu capisci perché parla lo spirito, perché è Dio che parla, è Dio che crea.
Dio
che crea. Poi in un certo momento in cui noi disgiungiamo la creazione dal creatore, e allora lì avviene, capisci, lo scollamento.
Però se noi per grazia di Dio non scolliamo, ma teniamo sempre uniti, però arriva anche il momento in cui non parla più.
No, se tu resti unita, fai il passaggio allo spirito, lo spirito diventa eterno, cioè lo spirito è eterno.
Sì, però è necessario che io me ne vada.
Ma è necessario questo, è necessario in conseguenza qui della situazione in cui noi siamo a trovarci, già in quanto abbiamo scollato la cosa. Cristo viene in conseguenza dello scollamento.
Se no non
c'era mica bisogno del Cristo, mi capisci? Il Cristo c'è in quanto tu hai perso. Ecco, è perso.
Quindi nel piano primitivo non ci sono.
No, assolutamente, perché nel piano primitivo c'è la parola, il segno, la creazione unita al creatore. Tu infatti non puoi disgiungere il filo d'erba dal creatore, non sai tu quello che fai.
Sì, sì, sì.
E allora perché lo disgiungi?
Quindi
perché certamente tu dici il filo d'erba, me lo stacco dalla radice, me lo porto a casa, e l'hai disgiunto, è finito, è capito?
Quindi il superamento che non abbiamo fatto prima lui ce lo fa fare col suo silenzio, ecco, se no non sarebbe stato. Perché io, e voi mi vedrete, no? Mi vedrete. Cioè chi l'ha ascoltato lo vedrà. Perché io vivo vuol dire io sono. Sta per io sono.
L'essere assoluto è vivente. Come?
Vivente.
Ecco, l'essere assoluto è persona.
Quindi noi partecipiamo della sua vita. E voi pure vivete.
Noi partecipiamo del suo essere, di quell'essere vivente.
Poi posso ancora chiedere una cosa, solo. Cioè se quello che hai risposto a Franca è una concessione, un certo, come dire, perché personale suo per lei, perché non andasse avanti, io sono d'accordo.
Oh, no,
no, un momentino. Se no, diversamente, se dobbiamo prendere sul serio, va riveduto tutto, no, cioè non è possibile, non, oggettivamente non può essere che la Pentecoste coincida con una conoscenza intellettuale qui sulla Terra. No, perché si è sempre detto che la Pentecoste è proprio il constatare la verità. Che sia su questa terra, che sia di là, però è constatare la verità. Che poi dopo, uno che è arrivato a Pentecoste, qui sulla terra, muoia, certo che ha un di più, nel senso che non ha più il condizionamento del corpo, però constata la verità prima. Perché almeno il Signore mi fa sognare la Pentecoste così, se adesso non è così, non è vero?
Dove ti silenzio?
Ah, meglio non è.
L'unione con il pensiero di Dio in me per essere condotto alla vita eterna che è conoscenza del Padre di Dio.
Certo. Maria.
Si cerca la conoscenza di Dio fra i beni di tutti.
Certo. Franca.
Questi versetti che Gesù, le parole di Gesù prima di dire prego il Padre, qualunque cosa chiedete nel mio nome, la parola, pregherò il Padre, che è nostro consolatore, poi dopo, ecco, ci indicano tutti i passaggi, lui ci prende per mano e per volta ci porta fino a...
È un sentiero,
è un sentiero, intanto ci dice la meta, ci presenta la meta, no?
E tu non cammini.
Ovviamente noi non camminiamo. E poi nello stesso tempo ci prende, ci porta, poi... presenta fisica, presenta intellettuale, chiamiamola problema, e lui ci pensa, lui a farci fare i passaggi se noi ci lasciamo portare.
Poco ma sicuro. Certo. Giovanna?
Mentre Gesù mi parla, interiorizzare le sue parole, perché sono quelle che mi sono per il sostegno quando...
Sì, capisco. Gina?
Vedremo se
Se mi amaste gli rallegrerei quello che non vado a fare.
A me l'immagine dei macini che cadono dalla cima di una montagna. È solo che se qualcuno non li tira su,
restano giù. Restano giù. Chissà perché cadono e non possono andare su. Cris 4 qua.
Il discorso dell'affrettarsi.
Se si rimane con le parole del Cristo, vi promette lo Spirito Santo.
Cioè tutta la missione di Cristo è finalizzata dallo Spirito Santo. Spirito Santo è proprio lo scopo della missione di Cristo. Infatti non sempre avrete né, lui lo avrete sempre. Quindi tutto è finalizzato col sempre. Così. Quindi tutta la missione di Cristo è vista lì. Noi ci fermiamo, capisci, la croce, ci fermiamo al Cristo, capisci, la conoscenza del Cristo, non so, a seguire, ad adorare Cristo. Invece è tutto un cammino, capisci? Tu resti con Cristo, quando cammini là dove Lui ti vuol condurre, cioè la conoscenza del Padre, fino a ricevere dopo del Padre lo Spirito Santo.
Che passa dal segno, dal segno allo Spirito, non sperimenta la salvezza.
Ah no, certo, lo Spirito è sempre presente.
Franco. La realtà che illumina le parole di Cristo.
Certo. Ritto.
Pensando che allora la conoscenza di Dio è un'ascensione eterna, si può dire. Cioè, nel senso che avremo sempre da scoprire cose nuove, quindi da salire più in alto.
Con Dio c'è un... siccome Dio è un infinito, quindi ci supera, pur facendo una cosa sola, pur facendo una cosa sola. Facendo ancora solo con noi, allora ci supera infinitamente, per cui c'è una novità continua con Dio, non c'è, non c'è una staticità, insomma, con
sì, Dio. Ma, però ci sarà questa possibilità di capire subito tutto, per cui sarà una gioia.
Come senza Dio c'è una sofferenza, c'è una morte eterna, no? Che la morte non si finisce mai di morire. E così con la vita, c'è una vita che non si finisce mai di vivere. Come c'è una morte che non si finisce mai di morire. Non è che dico, beh, adesso muoio e ho finito tutto. No, tu muori e continuerai a morire.
Certo, perché i problemi di prima rimangono irrisolti, rimangono
certo, stati, e aggravati, si aggravano.
E qui una domanda, che cos'è una persona? Una domanda, sì. Cos'è una persona?
Oh certo, mi davanti a una stella, stanotte, tanto una stella, quella che prendi. Lì è la risposta. Pinuccia.
Non ho capito la risposta.
Il mare si davanti a una stella stanotte, la stella che brilla fino al cielo, lì c'è la risposta per la persona. Pinuccia.
Ma come sai? La risposta è la persona.
Ah, dai, Pinuccia, forse.
Tu pensi la stella, ma la stella non pensa a te. La persona è più grande dell'universo, è tu in questo senso lì.
Va bene, dai, Pinuccia, forse.
Ma tu sai, intanto non risponde. Ma comunque, niente. Comunque la promessa di Cristo è grandiosa, no? Questo spirito di verità che dimora con voi. Lo spirito che è constatazione di presenza del Padre e del Figlio. Quindi la conoscenza intellettuale è necessaria per arrivare a questa constatazione. E Gesù dice che è possibile questo prima della morte fisica. E questa è una grande, un motivo di gioia.
Se fosse condizionata dalla morte virgola, il Cristo sarebbe condizionato da assurdo.
Non ho mica capito il pensiero di Sandra. Cosa vuole?
Sandra?
Sì.
Ma chi era lei? Non l'ho mai preoccupato. Chi era lei?
Io sono quella pietra lì,
caduta dall'alto, rotolata
lì. Siamo tutti pietre.
Rotolate dalla cima.
Siamo rotolate dalla cima.
Certo, col peccato.
Sì, perché
eravamo già bisogna
tornare.
E domani
ero la fune.
Camminare ci è dato. Cioè non siamo nemmeno noi che possiamo camminare, ma
no, perché tu puoi scendere, come tu puoi uccidere, tu puoi uccidere un insetto, ma non puoi ricostruire l'insetto.
E possiamo tirare le
quindi
pietre con
tu puoi cielo. Scendere dall'alto, ma non puoi tornare in alto. No. Se colui che viene dall'alto non ti... Ecco.
E poi se sei un macigno... bisogna diventare...
Nessuno sarà al cielo se non colui che riscende dal cielo, no?
Ecco, e questa
sì,
pietra...
torniamo su, cioè, tutti torniamo su.
Sì, sì, sì. Prima, questa... prima la pietra vede da solito deve diventare liquido. Poi ci vuole il sole, ti fa evaporare, quando si evapora ti porta su.
Comunque queste pietre che siamo noi possiamo tirare pietre contro il cielo, non è il tema di domani.
Ci ricadono in testa.
Il tema di domani.
Ad ogni modo, allora, per quanto riguarda la persona, siccome Dio è uno in tre persone, vuol dire che intanto prima cosa la persona vera è soltanto Dio. E tutte quelle che ci stanno qui sulla terra intorno, diciamo, siccome è lui in tutti, siamo persone, diciamo, che da finire, diciamo così.
Noi siamo persone per la presenza di Dio in noi. Noi siamo persone per la presenza.
Solo per quelli.
Cioè, è la presenza di Dio che fa persone. Che fa persona, la presenza, la presenza dell'assoluto della persona.
E la stella? E la stella più luminosa? Mi rende consapevole di essere persona?
Si capisce?
Mi aiuta? Perché? Perché la posso pensare anche se è lontana.
Ma cosa c'entra?
Allora non è la stella.
Allora perché proprio la stella guarda un fiore è la stessa cosa?
Sabato 24 ottobre 1987. Capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 19, ciclo B.
Quindi quel perché dice è un perché causale. Mi vedrete a causa che io vivo, cioè perché
certo,
io vivo e voi
vivete. Io vivo, quindi lui c'è. Anche dice non mi vedete più, no? Me ne vado, però io vivo. Io sono il vivente. Infatti noi non siamo viventi di per sé, noi viviamo in quanto siamo in comunione con, capito? Tutto ciò che è creato vive in quanto è in comunione, capito? A partire dal vegetale, andare all'animale, andare all'uomo, capito? Andare all'anima, tutto ciò che è creato non vive di per sé, ma vive in quanto si mantiene in comunione con,
perché è voluto,
capito? Il vivente, unico vivente è Dio. Dio è il vivente, io vivo, capito? Noi viviamo in quanto comunichiamo con. Se a noi togliessero ogni possibilità di comunicazione, noi spariremmo. Quindi noi esistiamo in quanto partecipiamo a ciò che Dio è. Viviamo in quanto partecipiamo, mi spiego, alla vita di Dio. Lui è il vivente. Capito? Noi viviamo in quanto siamo in comunione con Lui. Lui dice, anche voi vivete, perché siete in comunione con me, perché siete in ascolto di me. Quindi quando si è in ascolto di Dio, e l'ascolto crea comunicazione, dalla comunicazione viene la comunione. Capito? Quindi se io ascolto, vero, ma non ricevo la comunicazione, per ricevere la comunicazione io devo dedicarmi a ciò che arriva a me. Capito? Allora dedicandomi a quello che, quindi dedicando la mente a ciò che mi arriva, ecco, passa la comunicazione. La comunicazione crea la comunione è vita. Capito? Può darsi che invece, ecco, si interrompa, non tutti coloro che ascoltano, vero, si dedicano, capito, a ricevere la comunicazione. Allora c'è l'interruzione, allora si incomincia la morte, non c'è più vita, la morte è una divisione, sì, capito? Per cui non ricevo più, capito? Che è poi simboleggiato dal mangiare, tu vedi che per vivere bisogna mangiare, il mangiare praticamente è una comunione, capisci? Ecco, tu crei una comunione tra il mondo esterno e il tuo mondo interno, capisci, eccetera, ecco, c'è una partecipazione, ma questo è il campo dei segni, questo passa, arriva un certo momento che tu o non puoi più mangiare o quello che mangi non ti fa più vivere. È soltanto una preparazione a imparare il vero mangiare, che il mangiare è nel capo dello spirito, che lì si crea poi dopo, vero, la vera vita, la vera comunione, e quello rimane in vita eterna, capisci?
Sì, in una scuola, tutta la nostra vita è una scuola.
Tutta la nostra vita qui in terra è tutta scuola, attraverso i segni, è tutta creazione di Dio, tutti i segni che lui fa, ci educa
per la vera vita.
A farle spiritualmente, per cui non basta che io mangi materialmente. Mentre mangio materialmente, devo imparare in fretta a mangiare spiritualmente. Perché certamente arriva il giorno in cui io, come dico, o non posso più mangiare materialmente, o quello che mangio materialmente non mi nutre più. Non mi serve più. Passa. Capito? Se io non ho imparato a vivere spiritualmente, muoio. Quindi tutto quello che avviene qui sulla terra è segno di ciò che deve avvenire nel campo dello spirito, che non avviene senza di noi, nel campo della mente. Per cui dobbiamo sempre imparare, attraverso tutte le cose che Dio ci presenta, che Dio ci fa cadere, dobbiamo sempre imparare che cose ci significano, vero, nei nostri rapporti tra la nostra mente, tra la nostra anima e Dio, per imparare qui,
quindi a fare la stessa cosa che si fa con il corpo nei guardi, capisci, del mondo, della creazione.
Com'è che arriva un momento che quello che mangiamo non si nutre più?
È già, logico. Guarda, c'è il dottore che te lo spiega.
Non mangiamo nemmeno più.
Ma tu hai un tumore e puoi mangiare tutto quello che vuoi, capisci? Non ti serve più, capisci? Non ti nutre, non puoi più, non assimili più, il tuo corpo a un certo punto cade, non riesce più a assimilare.
Sì,
capisci?
Sì.
Oppure non riesce più a mangiare, non so come, hai capito? Quindi, ora, quindi tutto quello che avviene nel campo dei segni, il corpo qui, il nostro corporeo, passa in fretta. Passa in fretta. E allora bisogna piacere la luce. No, c'è una sedia laggiù. Ciao Maurizio. Ciao,
ah, quindi bisogna imparare in fretta, non so.
Bisogna imparare in fretta. Bisogna imparare in fretta.
Perché il tempo non si lascia come prima.
No. Quello è un momento importante, capisci? Io dico sempre che i sentieri della vita sono un po' come la neve, capisci? Tu quando c'è la neve devi frettare passare, perché la neve si scioglie, certamente non riesce più a passare, come un ponte di neve, capisci? Devi frettare passare fin tanto che c'è, capisci? Perché aspetta un po', la neve si scioglie, non riesce più a passare, capito? Quindi tutti i nostri rapporti materiali, corpori, fisici, essendo scuola, capito? Ecco, sono passano in fretta. E quindi quando ti arrivano, ecco per cui quando, capisci, il segno arriva, tu devi affrettarti a capirlo spiritualmente, perché se lo capisci spiritualmente sei passato dall'altra parte e allora vivi spiritualmente, sì. Ma se tu invece non ti sei applicato, vero, quello vero, passa, non c'è più e non è spiritualmente resti, capisci?
Sì, sì,
con la spalla al muro, d'accordo?
Affrettare.
Quindi ecco, il passaggio è che poi la Pasqua, bisogna affrettarsi a fare questo passaggio. Infatti il popolo ebreo dall'Egitto, vero, quando fu il momento del passaggio della Pasqua, dovete mangiare la cena, capisci, in piedi, pronto a partire, vuol dire. Cioè, al Vangelo durante la messa ti alzi in piedi perché è pronto a partire. Ecco, appena la parola ti arriva devi essere pronto a partire, capisci? Perché altrimenti non sei più disponibile, un po' più. D'accordo? Chris? Niente? Giuseppe? Delfina?
Penso che il mondo, che il mio modo non è da dire comprensibile, perché la materia non può elevarsi. A Dio, però al contrario chi lo cerca vive in lui e vede Dio in tutte le cose.
Sì, Dio si può vedere in tutte le cose perché Dio è presente in tutto, però bisogna partire da Dio. Cioè se si parte da Dio, dallo Spirito, si può vedere lo Spirito in tutto. Se si parte dalla materia, mi spiego, non si può assolutamente giungere allo Spirito. Cioè dal finito non si può passare all'infinito. Dall'infinito si passa al finito, dal finito non si passa all'infinito. Si va a senso unico? Quindi non si può passare o andare su e giù, capito?
Dobbiamo stare nel pensiero di Dio.
Sì, soltanto nel pensiero di Dio e dal pensiero di Dio, capito? Ecco, quindi, ecco. E lo spirito che assume su di sé, che assorbe in sé, capito? E trasfigura tutto, ma è lo spirito. Quindi direi è per deduzione dallo spirito, è per contemplazione dello spirito che le cose, capito, vengono trasfigurate, vero, in parole di Dio, in segni di Dio. Cosa diverso, noi vediamo la materia, vediamo i corpi, ci fermiamo a quella è la realtà, è finito. Ma non ci rendiamo conto che quella realtà è soltanto relativa al mio io, perché io la vedo così, la tocco così, ma domani cambiano i tuoi sensi, un'altra, e tutta la realtà muta, salta in aria, capito? Quindi il punto fisso di riferimento non deve essere il nostro io, il punto fisso di riferimento deve essere Dio. Perché noi non dobbiamo mai accontentarci delle cose come le vediamo noi, come le tocchiamo noi, come le sperimentiamo noi. Dobbiamo sempre cercare il significato presso Dio delle cose. Sempre, quindi mai fermarci ai nostri sentimenti, al mi piace, al simpatico, all'antipatico, al conveniente, al non conveniente, tutto quello è sempre riferito all'io. Devo sempre cercare il Signore, che cosa mi vuoi dire di te? In questo avvenimento, in questo fatto, capisci? In questa parola, in questo segno, che cosa mi vuoi dire di te? Ora tutto, siccome è creazione di Dio, tutto porta a noi un segno di Dio, però dobbiamo passare, i segni di Dio è soltanto Dio che ce li rivela. Quindi dobbiamo sempre interrogare Dio dicendo, Signore, che cosa mi vuoi dire di te in questo? I tempi della luce sono di Dio, però noi dobbiamo interrogare. Grazie.
Pensavo che qui Gesù sta parlando della sua risurrezione. Diciamo, quando noi possiamo rinascere dall'alto soltanto se vediamo soltanto attraverso il pensiero di Dio. Cioè soltanto dopo la sua morte.
Qui più che risurrezione, qui sta parlando della Pentecoste. più che risurrezione, eh? Sta parlando della Pentecoste, quel venerdì nuovo, perché quando lui risorge, lui si presenta ancora fisicamente, con un corpo diverso, tutto quel che si vuole, però ancora sempre fisicamente, perché lui prepara i suoi apostoli gradatamente. Mi spiego, Dio opera con gradualità con colui che lo segue. Capisci? Non ti butta in mare se prima averti insegnato a nuotare, capito? Ecco, lui opera gradatamente. E allora, anche dopo morto, con la sua risurrezione, lui si presenta soltanto più in certe occasioni, intanto gli educa alla presenza spirituale, ma non siamo mica ancora la presenza spirituale, La presenza spirituale, quando, quindi ci rivedremo, mi rivedrete, una cosa altra, qui parla sempre del fine, lui parla tutto, vero, dal punto di vista del Padre, quindi nella Pentecoste. Quindi parla sempre della presenza spirituale, quando mi vedrete spiritualmente. Quindi la fase che va dalla risurrezione alla Pentecoste è ancora una fase nel campo del sentimento, diciamo così, è ancora lui che si presenta con certi aspetti, mi spiego, avete qualcosa da mangiare, dà il segno, capisci, della benedizione del pane, moltipli ancora, non so, la pesca miracolosa, ecco, ancora dei segni, capito, attraverso i segni, quindi siamo ancora nel campo. Però non più, direi, pesantemente, fisicamente come era prima, capito? Richiede già una partecipazione personale, però non siamo ancora nel campo dello spirito. Il campo dello spirito sarà proprio quando. Perché quando lui parla, ecco, ancora un poco non mi vedrete più, un altro poco non mi vedrete, non parla mica della sua morte e risurrezione, è quel poco che va dalla sua morte alla Pentecoste.
Mi piacerebbe pensare alla scena di Maria Maddalena, sì. Non mi toccare perché non sono.
Già, appunto. Quindi non mi toccare, vedi che c'è ancora un rapporto sentimentale. Capito? Per cui, ecco, c'è l'altra fase. Ora, quando lui parla del rivedere, quel rivedere è siamo nel campo dello spirito, perché allora è una presenza che non viene più o meno, che non è più soggetta a mutamenti. La presenza fisica è soggetta a mutamenti, capito? Invece la presenza spirituale no, la presenza spirituale è eterna. Quello che tu conosci nello spirito, quello rimane per sempre. Quindi sono le conoscenze nostre, sentimentali, rapportate ai nostri sensi, che sono soggette a mutamento. Ma già adesso quello che noi possiamo conoscere in Dio e da Dio, contemplando Dio, quello resterà in vita eterna per noi. Resta vita eterna, non è più soggetto a mutamento. Quello che tu contempli in Dio non sarà più mutato per l'eternità. Perché dobbiamo affrettarsi, capisci? Perché lì ecco, diventa fissa la cosa, capito?
Sì. No, appunto pensavo, io vivo è come quando lui dice io sono nel Padre.
Certo.
Sì, e voi viverete nel senso che noi attraverso di
parteciperete di questo di questa comunione col Padre, perché detto che la vita sta nella comunione, possibilità di entrare nella comunione in cui si trova il figlio con il Padre, e questo vivere vero, che è simboleggiato attualmente invece dalla comunione con le creature, per cui noi comunicando con le creature, mi spiego, mangiando in termini estremi, però, ecco, riceviamo della vita, d'accordo? Che è tutto segno di, ecco, quell'altro rapporto, del vero rapporto in cui c'è la vita, vero? Comunione del Padre con il Figlio e del Figlio con il Padre. Siamo invitati ad entrare in questa comunione, in questo rapporto che è poi lo Spirito Santo.
Scusate, però nei rapporti tra di noi, gli avvenimenti,
sì.
Allora è possibile già entrare direttamente nel rapporto tra padre e figlio? Cioè è lui che opera, no? Cioè, tutto
è lui che opera.
Noi dobbiamo capire,
ma la comunione tra padre e figlio è comunione tra padre e figlio, non interessa più il mondo,
niente.
Non c'entra niente con le creature, non c'entra assolutamente niente con le creature. Tanto è vero che quel passaggio lì richiederà un 10 giorni di silenzio. Quindi, capito? Cioè, di estraneità del mondo, è un rapporto, capisci, tra padre e figlio, non più tra creature. Poi, da quel rapporto lì, allora lo Spirito Santo ti condurrà a vedere la presenza dello Spirito in tutte le creature, in tutte le cose. Ma quella è poi una conseguenza, capito? Ci siamo lì? Paolo.
Pensavo alla presenza di Gesù, no? La risurrezione alla Pentecoste, che è ancora sentimentale, non è ancora
sì.
Ancora quella va portata
nello Spirito. Certo, si capisce. Va tutta intesa, perché è tutto un cammino, no? Tutta la vita del Cristo è tutto un cammino, capito? Una strada che lui traccia per noi, capito? Quindi tutta la vita del Cristo, con tutti i suoi insegnamenti, sono tutto un sentiero che noi dobbiamo percorrere tappa per tappa, assimilare, capisci? Capire perché tu percorri spiritualmente le cose in quanto le capisci, capito? Ecco, quindi c'è la fase della nascita, c'è la fase della vita nascosta, c'è la fase della vita pubblica, c'è la fase della passione, la passione della morte, tutte cose da capire. Man mano che capisci, percorri un tratto di questo sentiero, fino ad arrivare alla Pentecoste, ma tutto va assimilato. A un certo momento, però, dopo la sua risurrezione, c'è da capire, però, tutte le sue apparizioni di Gesù risorto e apparizioni in quel determinato modo, capisci? Per cui, ad esempio, non sono né più il volto di prima, per cui apparentemente non sembra più, poi dopo un certo momento lo riconoscono per quello che già, vero, sono stati con lui prima, per quello che portano dentro di sé, è tutto da capire, per condurre noi a quella maturazione di mente, di pensiero, per giungere poi dopo la Pentecoste, capito? D'accordo? Mm-hmm. Tizia, niente? Raffaele, niente? Maria Pia? Certo, si capisce, perché infatti lui dirà il mondo non mi vedrà più, e allora tu dici come fai, cosa succede, perché tu ti manifesti a noi e non ti manifesti al mondo, vedi che diventa una cosa personale, e prima chi vede lui, lo vedono lui, lo vedono gli amici, lo vedono i nemici, lo vede quello che lo ascolta e lo vede quello che non ascolta, una presenza fisica si vede da chiunque, mi spiego, la presenza spirituale no. Per cui, ecco, infatti lui dice, chi mi ama se non ha le mie parole, il Padre mio lo amerà e noi verremo, faremo abitazione, quindi è una cosa personale. Quindi si passa da quello che è il tratto pubblico di massa al rapporto personale. L'intelligenza è fatto personale, d'accordo? Franca.
Se pensiamo all'importanza di ascoltare, di studiare la parola, perché tutti i passaggi si fanno, Gesù si fa attraverso la parola.
Sì, la luce, ecco, illumina quello che noi interiorizziamo. Se noi non interiorizziamo niente, non illuminerà assolutamente niente. Quello che noi interiorizziamo è della parola del Cristo. Quindi più noi ascoltiamo, interiorizziamo, custodiamo la parola di Cristo, e più la luce illuminerà, perché illumina soltanto le parole di Dio, non illumina le nostre parole. Le nostre parole vengono bruciate, capito? Bruciate, cede, resta niente.
E la parola ci prende dal punto in cui ci troviamo fino ad arrivare a questo
corpo. Se noi la seguiamo, certamente. Cioè, lui traccia la strada, vero? E tracciare la strada vuol sempre dire collegare il punto in cui uno si trova col punto d'arrivo. Dio non ha difficoltà a tracciarsi la strada, capito? L'importante è che noi ascoltiamo, d'accordo? Guido,
non ascolto niente. Ma pensavo proprio che Gesù qui parla della conoscenza che possiede dal Padre, delle coste, quindi voi vivrete perché la nostra vita è in quella conoscenza,
è in quella comunione, no? È in quella comunione. Sì. D'accordo, sì. Giovanni. Sì.
Il mondo non lo vedrà più, perché il mondo lo vede come annuncio di Dio, comunque il Cristo, non può non vederlo come annuncio di Dio.
Il mondo vede come presenze fisiche, il mondo vede con gli occhi, con gli stocchi, con le mani, quindi è sempre un rapporto fisico. Il rapporto fisico, ecco, è sempre riferito all'io, capito? Pensiero nostro io non può conoscere la verità.
Sì, però anche i discepoli lo vedono in questo modo, però
certo, però qui annuncia diversa. Ecco, annuncia, mi spiego, non c'è un passaggio, un trapasso per arrivare a vedere le cose non più dal nostro io, ma vedere le cose da Dio. La verità si vede soltanto nel pensiero di Dio, si vede soltanto da Dio, non si vede dal nostro io, mi spiego. Il nostro io riceve degli annunci, dei segni, ma sono segni, sono segnali, i segnali vanno interpretati, capito? Quindi il nostro io riceve delle impressioni, che tutto il mondo praticamente arriva a noi come impressione. Noi vediamo, diciamo, un albero, ma un'impressione, mi spiego, il sole è tutto sentimento e impressione, sono segnali di Dio nel pensiero nostro io, per far capire a noi nel pensiero nostro io che dobbiamo superare il pensiero nostro io per cercare presso Dio il suo pensiero. Quindi, capito? Quindi tutto quello che arriva al nostro io arriva come lezione da parte di Dio per invitare il nostro io a superarsi. Se noi non ci superiamo, e questo non c'è nessuno che ce lo possa imporre, nemmeno Dio. Dio ci invita attraverso gli annunci, mi spiego, a superarci, non ce lo impone, perché è Lui che ci ha creati, capito? Vero? Non c'è nessun altro, nessuna autorità, eccetera, che ci possa imporre di superare il pensiero storico, soltanto noi, ecco, per questo rapporto di verità. È giusto, ecco, che io non pensi a me, che io superi il pensiero mio io e che io riferisca le cose a Dio, perché Dio è il creatore, io non sono il creatore. Quindi non devo fermarmi alle mie impressioni, ai miei sentimenti, ai miei giudizi, ma devo cercare il giudizio di Dio per giustizia. Ecco, ora questo soltanto, capito, è con la persona singola, ecco per cui a un certo momento la conoscenza diventa personale, si entra personalmente in Dio e non come massa, perché non c'è nessuna massa, nessuna collettività che mi possa imporre il superamento dell'io. Io posso essere in una trappola, posso essere nel deserto, e sempre pensare a me stesso, non c'è nessuno, anche se tutti mi dicono devi superarti, ma se io non mi decido di superarmi, io non mi supero, capito? Ora, quindi Dio, attraverso tutte le lezioni che mi dà, mi sollecita, mi invita, mi ammonisce, cerca di convincermi della necessità di superare me stesso per cercare presso di Lui, dal suo punto di vista, di guardare dal suo punto di vista, non più dal punto di vista mio. D'accordo?
Questa giustizia quindi verso Dio sarebbe riconoscere che il pensiero di Dio è morto dentro di noi? Cioè,
questa è giustizia.
Cioè la giustizia.
La giustizia verso Dio è di riconoscere che Lui è il creatore, che noi non siamo il creatore. Allora, riconoscendo che Lui è il creatore, cosa devo fare? Non devo mettermi io al centro, non devo mettermi al centro né del mio vivere né del vivere degli altri, sia chiaro, capito? Perché io non sono il centro, Dio è il centro. Allora devo sempre riferire tutte le cose a Dio. Questa è la giustizia. Mi piace o non mi piace, la verità è quella. Quindi devo riferire le cose a Dio. Per cui in tutte le cose non devo fermarmi, perché tutte le cose che arrivano a me indubbiamente producono, ad esempio, non so, sensazioni di piacere oppure di dolore, mi spiego, capito? Convenienza, non convenienza, tutte creano, però non devo fermare. Oggettivamente gli uomini si fermano a questo. Per cui, perché fai questo? Perché mi piace? Perché vai là? Ecco, perché mi conviene? E tutto sempre in rapporto, capito, a sensazioni, al pensiero nostro io. Va superato. In modo da poter dire, faccio questo perché Dio è così. Faccio questo perché la volontà e il pensiero di Dio è questo. Cioè, vedere le cose dal punto di vista di Dio. Ora, siccome Dio non è il mio io, evidentemente per poter dire, però questo è perché Dio è così, devo superare me stesso per vedere le cose dal punto di vista di Dio. Capito? D'accordo? Questa è la giustizia essenziale che va fatta, capito? Fate questa giustizia, poi dopo ne deriva poi la conoscenza, deriva l'amore, c'è da tutto il resto, ma questo è l'essenziale, d'accordo?
Nino? Ma in mondo siamo noi, quando vediamo le cose nel pensiero del nostro io, vediamo solo la realtà apparente, l'altra ci sfugge, la realtà spirituale. Allora quando lui cessa di essere segno visibile, mondo non lo vede più, noi non lo vediamo più.
Il mondo non mi vedrà più.
Noi riusciremo a vederlo solo nella misura in cui avremo interiorizzato la parola di Cristo. Perché poi Cristo è spirito e vita, lui è la vita. Spirito e vita. Nella comunione con lui noi siamo fatti vivi. Riusciamo a vivere.
Certo, fa capire, dicendo che voi vivete, ci fa capire, perché non dice a tutti voi vivete? Voi chi? Perché questa differenza? Voi. Voi che state ascoltando me. Il che vuol dire? Che ascoltando la parola di Dio si crea la comunione. La comunione è vita. Per questo dice voi vivete. Voi vivete per quando siete in ascolto di me. Quindi chi ascolta Dio partecipa della vita di Dio, è in comunione con Dio. Chi pensa a Dio, mi vedo in comunione con Dio. E dal pensiero di Dio ne viene la vita. La nostra vita è nascosta in Dio, dice San Paolo, la nostra vita è nascosta in Dio, capito? Quindi pensando Dio noi riceviamo la comunione con Dio e quindi riceviamo la vita, d'accordo? Quindi la vita viene da questo ascolto, da questo ascolto che è comunione, d'accordo?
Per me questa frase poi genera una promessa bellissima, enorme, ed è una frase che una verità grandissima, perché cioè, l'uomo in cammino alla ricerca di Dio può credere ma non può capire in fondo questa frase, io ti dico,
no, lui lo dice prima che lo capiamo, affinché credendo possiamo arrivare a capire,
sì, però si capisce soltanto quando questo si è verificato, perché a un certo momento c'è un momento nella vita dell'uomo che si dà proprio questa percezione precisa che lui è vivo, no? E che la sua vita e la nostra vita corrispondono. Quindi questo momento è un momento sublime.
Maurizio? Fine? Niente?
Io appunto pensavo a quanto durava questo momento fra la non conoscenza e la conoscenza, un attimo.
Sì. Può durare un attimo, può durare un migliaia di anni.
Anche su.
Prima di tutto è molto in relazione alla dedizione, perché la dedizione A può essere pura, può essere netta, può essere inquinata, io non so, però. È un'agonia, l'agonia, capite, vuol dire agonia, vuol dire lotta, capito? E quindi è una conflittualità, capito? Una conflittualità che si può prolungare di molto, perché o tu ti dedichi intensamente a quello e allora ecco, può essere brevissimo, oppure ti dedichi lentamente con dei compromessi, allora l'agonia, capisci, non finisce più. Poi, capito? Va bene?
Sì.
C'è ancora due persone? Dove sono? Ma le già sentite? Ah, che non ci vorrei accadere l'altro del buio, è tutto buio.
Pensavo che queste parole qui ci conducono proprio, cioè Gesù ci conduce a desiderare quello che poi vorrebbe poi darci, come diceva anche
tutti, tutto.
Se non se ne parlasse non sapremmo, non potremmo neanche desiderare.
No, certamente. Lui parlando ci fa vedere che c'è una cosa da desiderare e ci traccia la strada per arrivare ad ottenerla. E lui non prende in giro, se uno mi, dicesse così, mi spiego, guarda che sulla cima dell'Everest c'è una panoramica stupenda, come se c'è un'area bellissima, guarda che c'è, è un sogno, quanto. Dico, ma va bene, non è che tu me la racconti. Ma se lui, io ti parlo di questo, ma ti faccio anche vedere tutto il sentiero per arrivarci, non solo, ma se tu mi segui io ti conduco. Ecco, lui opera così, quindi. Non ci illude, mi spiego, Dio non illude mica, capito? Quindi nel suo parlare lui ci fa vedere la meta, ci traccia la strada e ci crea, capisci? Ecco, il desiderio e la compagnia, per cui ci dà l'appoggio, non ci lascia soli, non ci lascia soli, dico, beh, io te lo dicevo anche adesso arrangiati, no, non ti lascia soli, d'accordo?
Queste parole, io vivo, mi dice, dicono tutto, lui è vivente.
Certo.
Dicendo io vivo, allora già ci fa capire che lui non è che se ne vada, in realtà, anche se non lo vediamo, però lui c'è. Lui
è sempre presente, lui è sempre presente. Quindi quello che muta è soprattutto in termini filosofici è l'accidente, mi spiego, il fatto accidentale, cioè la presenza fisica, quella muta, ma la sostanza invece no, la sostanza rimane, d'accordo?
E fa capire che per poterlo vedere deve maturare qualcosa in noi, ecco. Deve avvenire una purificazione prima di tutto, un superamento dell'io e maturare questa capacità di captare la sua realtà spirituale.
Certo. Sapendo che c'è.
Questo io vivo è proprio.
Sapendo che
tanto,
c'è.